Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Non ho tempo per un incontro inutile. Trump congela il vertice con Putin previsto a Budapest nelle prossime settimane. 88 milioni di euro è la stima del valore dei gioielli rubati domenica al Louvre, che oggi riapre ai visitatori. Si torna a parlare di dumping salariale in Ticino, a breve la discussione parlamentare della nuova iniziativa, poi nel 2026 il voto. Fuma l'incontro di Budapest tra Donald Trump e Vladimir Putin per discutere la fine della guerra in Ucraina. La Casa Bianca non gradisce il no al cessate il fuoco lungo la linea del fronte arrivato da Mosca. Non voglio un incontro che non produca risultati, ha dichiarato il presidente statunitense. Davide Maria De Luca, nostro collaboratore da Kiev, che si dice lì del fallimento? Abbiamo visto che in città la situazione è complicata in queste ore.
Sì, da qui si direbbe che la risposta di Putin al rinvio del vertice è già arrivata, visto che la città è sotto attacco da ore da parte di droni e missili balistici russi, che hanno colpito palazzi, infrastrutture energetiche. Si sentono di continuo esplosioni, il fuoco dei cannoni antiaerei, e almeno 2 persone sono rimaste uccise in questo attacco. Ma è gran parte dell'Ucraina a essere bombardata nelle ultime ore, come se il presidente russo Vladimir Putin sentisse di avere le mani libere nel colpire ora che il vertice è stato sospeso. Come avete ricordato, il problema è che il presidente americano ha proposto di far ruotare l'incontro intorno alla sua proposta di cessate il fuoco, che è anche la posizione degli europei e del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, almeno dalla scorsa primavera. Prima la tregua e poi i negoziati. Ma il Cremlino ha chiaramente fatto capire che per loro questa proposta è impossibile, inaccettabile. E questa volta, invece che rischiare un incontro deludente come in Alaska, Trump sembra essere disposto a minacciare di far saltare tutto.
E a proposito degli ucraini, ieri abbiamo visto proprio Zelensky appoggiare la proposta a Trump con una dichiarazione firmata anche dai leader europei. Come si vede a Kiev questa fase?
Una tregua lungo l'attuale fronte andrebbe bene per gli ucraini, perché non li costringerebbe a ritirarsi da aree del paese che ancora difendono, come vorrebbe il Cremlino con la sua richiesta di abbandonare il Donbass. Ma ci sono anche altri esiti dei negoziati di cui Zelensky sarebbe probabilmente soddisfatto. Ad esempio, se il fallimento dell'incontro di Budapest aprisse le porte alla consegna dei famosi missili Tomahawk che Kiev chiede a Washington da mesi. Ricordiamo che la campagna di bombardamenti contro le raffinerie russe che Kiev vorrebbe rafforzare proprio con i missili americani è l'unico teatro di battaglia in cui gli ucraini hanno ottenuto vittorie importanti negli ultimi mesi. Sul fronte di terra invece sono costretti a una lenta ritirata lungo tutta la linea e i combattimenti ormai avvengono all'interno di città strategiche come Pokrovsk e Kupiansk, che sono da tempo sul punto di cadere.
88 milioni di euro è il valore materiale dei gioielli rubati domenica scorsa al Louvre di Parigi. La stima arriva dai vertici del museo, che oggi riaprirà le porte ai turisti. Chiara Savi.
È una cifra che tiene conto solo del valore materiale dei gioielli che si trovavano nella Galleria di Apollo e che sono stati sottratti con una spettacolare operazione durata pochi minuti domenica scorsa.
Ce pregiudice est un pregiudice économique, mais n'a rien de parallèle et de comparable au préjudice historique.
Gli 88 milioni di euro stimati dai vertici del Louvre non rispecchiano l'inestimabile valore storico e simbolico degli 8 gioielli della corona, ha spiegato ai colleghi del canale radiofonico RTL la procuratrice di Parigi, Laure Becot.
Les malfaiteurs qui se sont pas emparés de ces bijoux ne gagneront pas 88 milioni d'euro.
Questa cifra diminuirebbe nel caso in cui le pietre venissero smontate e i materiali fusi. Quasi un appello a non compiere l'irreparabile lanciato agli abili trafugatori. Ne sono stati contati 4 ad aver messo a segno il furto. Le indagini però proseguono nella discrezione. Si valuta se oltre a chi ha partecipato attivamente all'operazione ci sia stata una squadra che abbia offerto un supporto esterno e se ci siano state complicità interne al museo. Sul banco degli imputati, oltre all'intero sistema di sorveglianza, sono finite anche le 2 vetrine saccheggiate. Sostituite nel 2019, realizzate per resistere ai tentati furti, sono andate facilmente in pezzi. Il museo resta dunque nella bufera e oggi toccherà alla sua direttrice Laurence Descartes fornire spiegazioni davanti alla Commissione Cultura del Senato francese.
E ora in Ticino per parlare di lavoro e di diritti dei lavoratori, perché c'è un'iniziativa del Movimento per il Socialismo sul dumping salariale che a novembre sarà in discussione in Gran Consiglio, che porterà il prossimo anno i ticinesi ancora alle urne. Ci dice di più Marcello Ierace.
Già nel 2016 i ticinesi espressero la propria opinione su questo tema. La proposta era sempre firmata dall'MPS, ma il 53% dei votanti preferì il controprogetto della maggioranza del Gran Consiglio. Un controprogetto che l'MPS fin da subito etichettò come un vero e proprio imbroglio, talmente venne snaturata, secondo il partito di sinistra, l'essenza della prima proposta. E così nel 2019 sempre l'MPS riorganizzò una seconda raccolta firme, oltre 7.000 nel giro di 2 mesi, per una nuova iniziativa popolare contro il dumping salariale, iniziativa contro cui però ieri si è espressa la Commissione Economia e Lavoro del Gran Consiglio con un rapporto firmato dalla liberale Cristina Maderni e dall'UDC Rai De Bassi. Matteo Pronzini ci spiega perché l'MPS ha deciso di riproporre la questione anche dopo la bocciatura alle urne del 2016.
La nostra iniziativa interviene su un tema centrale con cui i cittadini del Canton Ticino sono confrontati: la precarizzazione, il dumping, la riduzione dei salari, la sostituzione del personale con degli stipendi più bassi. Sono tutte questioni centrali a cui si aggiunge la discriminazione salariale delle donne, che è sempre più ampia. Ecco, la nostra iniziativa dà tutta una serie di risposte per bloccare questa dinamica negativa ed è di questo che dovremmo discutere in Parlamento, spero il più presto possibile.
Sul tema ora si dovrà esprimere il Parlamento nella seduta del 17 novembre e poi ancora il popolo ticinese, presumibilmente nel mese di marzo del prossimo anno.
Le città svizzere sognano centri più verdi e meno trafficati. Poche settimane fa sono state le autorità di Zurigo a presentare i loro piani ambiziosi per l'area attorno alla stazione centrale. Ora spunta un'idea simile anche a Basilea, dove un'iniziativa popolare punta a liberare il centro città dal traffico dei tram. Ma ci dice di più Gianluca Olgiati.
Lo chiamano il muro verde, quello del via vai di tram, verdi appunto, che spesso taglia in due la piazza del mercato o la Barfüsserplatz, i punti nevralgici del centro di Basilea. Ben 7 linee, ora un'iniziativa popolare propone di spostarle ai bordi del centro. Per i promotori non un'iniziativa contro i tram, ma per una maggiore qualità di vita. Zone verdi, alberi, fontane, biciclette, tavolini. L'idea è sostenuta da politici di destra e sinistra e anche da diversi volti noti, come quelli degli architetti Herzog e De Meuron. La città ha bisogno di questo passo, secondo Pierre De Meuron, e lo dimostra a suo dire la zona in riva al Reno, che attrae già tanta gente, la stessa qualità dello spazio urbano che ora si vuole offrire anche in centro. Uno spazio da restituire alla gente, ai commercianti, e qualche passo in più per raggiungere la fermata del tram. Tutto bene? Non proprio. Bisognerà pensare a chi ha problemi di mobilità, come gli anziani o i disabili, sottolinea Michael Haar, direttore della sezione basilese di Prossenectute, un punto che non è sfuggito ai promotori dell'iniziativa, che hanno pronta una soluzione: piccoli bus elettrici per raggiungere il centro. Basilea sogna la svolta e la vuole realizzare in fretta, già entro 5 anni. Intanto però la raccolta firme per l'iniziativa è appena iniziata.
E con questo è tutto per il Radiogiornale delle 9. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.